Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima a Radio Popolare, la trasmissione che tutti mercoledì sera dalle 20.30, 20.31 in questo momento alle 21.30 vi racconta il cambiamento climatico, la transizione energetica, l'uso razionale delle risorse, insomma come vorremmo che fosse. In redazione Marianna Oswelli e Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovate, bentrovati.
Buonasera, buonasera. Allora, i nostri contatti, prima di tutto info, info@lenostra.it è il tuo, vedi, sto già, clima@radiopopolare.it è quello della trasmissione, poi ci sono quelli della diretta 331-621-4013, diretta@popolarenetwork.it e poi c'è quello di Enostra, se vuoi ripeterlo,
info@enostra.it e poi c'è il numero verde 800-593-266, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Allora, di che cosa parliamo nella serata di oggi?
Allora, partiamo dalle carissime bollette del gas per questo inverno, ne parliamo con Matteo Leonardi, poi parliamo della fine dei sussidi per le caldaie a gas, per la sostituzione delle caldaie a gas, ne parliamo con Davide Sabbadin, del nuovo libro di Letizia Palmisano e poi parleremo di una iniziativa per rilanciare i treni notturni in Europa e, come ultima pagina, la nuova puntata di Storie Estreme che ci porta in Scozia e Galles alla scoperta delle loro strategie di rinaturalizzazione. L'ho detto bene, rinaturalizzazione.
Ma prima la nostra rassegna stampa. Allora, questa cosa del prezzo del gas è davvero una pessima notizia sia per chi usa il gas sia per chi usa l'elettricità, visto che i due mercati sono legati.
Sì, sono legati a meno che non si abbia una tariffa a prezzo fisso, ad esempio quelli che noi chiamiamo i prosumer di Enostra che hanno finanziato i nostri impianti sono al riparo dalle oscillazioni di prezzo. Comunque di questa dinamica ne parliamo dopo con Matteo Leonardi. La consolazione, se vuoi, che ci viene viene da un rapporto di Climate Central che è andato a verificare come sono cambiati gli inverni in 900 città di tutto il mondo, calcolando quante volte in un anno la temperatura minima giornaliera scende sotto zero. I numeri sono clamorosi. Torino è la terza città al mondo per riduzione dei numeri dei giorni con temperature minime sotto gli zero gradi, perché sono diminuiti di 30 su 64 totali. Quindi prima del cambiamento climatico c'erano 64 giorni all'anno in cui la temperatura scendeva sotto gli zero, adesso sono solo 30. Ovviamente dipende in parte dal cambiamento climatico, che è un fenomeno macroscopico, e in parte dal fenomeno di isola di calore, che invece è un fenomeno locale. Peggio di Torino soltanto Fuji in Giappone e Qiyand, credo si pronunci così, che è in Tagikistan. In Italia abbiamo Verona, Brescia e Milano che hanno perso 29, 26, 22 giorni di temperature sotto lo zero gradi, e quindi ovviamente questo migliora le bollette per il riscaldamento.
Ecco, peccato che il cambiamento climatico non significhi solo inverni più miti, ma anche tanti problemi.
Sì, sono problemi che colpiscono tutti, ma ovviamente non tutti allo stesso modo. Abbiamo da una parte una ricerca che ha misurato la subsidenza, cioè l'abbassamento degli edifici sulla linea costiera di Miami, in Florida, e hanno mostrato, hanno misurato abbassamenti tra i 2 e gli 8 centimetri in 7 anni. Questo sono dovuti alle attività edilizie. Questo riguarda anche edifici come il Trump International Beach Resort o la Trump Tower 3, che sono ovviamente edifici di Donald Trump, delle sue società, e se a questo aggiungiamo l'innalzamento del livello del mare, i problemi si fanno consistenti, soprattutto per la possibile corrosione delle fondamenta di questi colossi da 30, 40, 50 piani, e che probabilmente nei prossimi anni inizieranno a crollare. Già ce n'era stato uno un paio d'anni fa. A Miami diciamo che ci sta la gente che sta abbastanza bene economicamente parlando, e questo non ha nulla a che vedere con quello che è successo invece a Mayotte, che è un'isola dell'Oceano Indiano tra Mozambico e Madagascar, che è stata attraversata dal ciclone Cido. Mayotte è parte della Francia, quindi è considerato un territorio a tutti gli effetti appartenente anche all'Unione Europea. In questo momento le morti confermate sono 22, ma si teme che il bilancio possa salire significativamente perché a Mayotte sono andate completamente distrutte, in particolare gli insediamenti informali che spesso ospitavano immigrati regolari e quindi persone che sono invisibili alle statistiche e alle autorità. Ci sono zone dell'isola che ancora non sono state raggiunte dai soccorritori. Domani a Mayotte arriverà Macron, ma chissà quando sarà possibile fare un bilancio definitivo. Anche in questo caso non siamo ancora in grado di stabilire, e lo ricordiamo sempre, se questo evento climatico, il ciclone Cido, è stato reso più probabile dall'innalzamento delle temperature, e anche se questo è piuttosto probabile, ovviamente, come sempre, aspettiamo gli studi di attribuzione rapida.
Senti, a proposito di studi, ieri ne è stato pubblicato uno molto atteso e anche molto importante. Il Dipartimento dell'Energia del Governo degli Stati Uniti d'America ha valutato gli impatti economici e ambientali dello sfruttamento del gas naturale liquefatto, quello che viene trasportato via nave e poi immesso nella rete, nei rigassificatori, e che piace tanto al governo Meloni e alla regione Sardegna.
Sì, in Italia ormai oltre un quarto dei consumi di gas sono da impianti di rigassificazione, quindi è gas che è estratto lontano da noi, liquefatto, trasportato via nave, rigassificato. E sui mercati globali gli USA, gli Stati Uniti, sono diventati il principale esportatore. Insieme ad Australia e Qatar coprono il 60% di queste esportazioni via nave. Nonostante l'importanza per l'economia americana, per l'economia statunitense di queste esportazioni, e nonostante la capacità di esportazione potrebbe anche essere aumentata, perché c'è parecchia produzione di gas negli Stati Uniti, qualche mese fa l'amministrazione Biden ha stabilito una moratoria all'autorizzazione per nuovi terminali di liquefazione, proprio in attesa di questo rapporto che è uscito ieri. La segretaria all'energia Jennifer Granholm ha dichiarato che il risultato principale è che un approccio business as usual non è né sostenibile né consigliabile, e fa notare che l'aumento delle esportazioni di gas naturale liquefatto rischia di aumentare drasticamente le emissioni di gas serra e potrebbe anche provocare un aumento dei prezzi per i consumatori di energia degli Stati Uniti. Per quanto riguarda i prezzi del gas, che negli Stati Uniti sono bassi, se si aumentano le esportazioni, ovviamente lo portiamo in paesi disposti a pagarlo di più, come siamo noi, e questo significa che ci sono ripercussioni interne, quindi anche il prezzo all'interno degli Stati Uniti aumenta. Per quanto riguarda le emissioni, appunto, le tecniche intanto del fracking, della fratturazione idraulica delle rocce sotterranee che vengono utilizzate per l'estrazione del gas nella gran parte dei giacimenti statunitensi, le operazioni di liquefazione e di rigassificazione causano emissioni incontrollate di metano, di metano che se ne va in atmosfera. Il metano è un gas serra molto potente, lo ricordiamo sempre. In più, le operazioni appunto di estrazione, liquefazione, rigassificazione e quelle di trasporto sono anche molto energivore. Tenendo conto di tutti questi impatti, le valutazioni di alcuni scienziati ci dicono che le emissioni di questa filiera possono essere analoghe o in alcuni casi addirittura superiori a quelle del carbone. Altro che decarbonizzazione con il gas.
Cambiamo argomento. L'anno scorso in climatologia ci eravamo occupate di un'immagine spesso condivisa sui social di un bambino impiegato in un cantiere che però veniva usata contro la produzione di batterie. Abbiamo novità anche su questo.
È un po' che non la vedo quella foto.
Eh sì.
Che non so se si sono stancati di condividere la cosa. Comunque, quell'immagine, lo ricordiamo, molto probabilmente sì, riferisce a un cantiere edile in Nigeria, che non c'entra niente né con le miniere né con le batterie, e quindi non è riferita a una miniera di cobalto in Congo, come spesso viene scritto nella didascalia. Allo stesso tempo però sappiamo che in Congo le condizioni di sfruttamento delle persone impiegate nelle miniere è grave, è inaccettabile. La novità è una iniziativa della Repubblica Democratica del Congo, che è un paese che possiede importanti riserve di stagno, di tantalio e di tungsteno. Sono materiali molto importanti, ma in Congo alcune miniere artigianali sono gestite da gruppi armati coinvolti in massacri di civili, stupri di massa, saccheggi e altri crimini. Questo ovviamente secondo gli esperti delle Nazioni Unite e i gruppi per i diritti umani. Il Congo ha presentato due denunce in Francia e in Belgio per lo sfruttamento illegale di queste risorse. Ma la cosa che appunto in qualche modo possiamo considerare clamorosa è che nessuna di queste due denunce riguarda le batterie di auto elettriche, come spesso siamo indotti a pensare, no? Cioè, a me quando faccio le serate sempre viene fuori sta roba del Congo e del cobalto. Le denunce sono a carico di Apple in Francia e di Apple in Belgio. Apple ha immediatamente negato le accuse. Vedremo come evolverà la situazione, ma per l'ennesima volta si vede appunto che molte delle cose che diciamo sulle tecnologie della transizione sono quantomeno fuori bersaglio. E questo è un caso clamoroso, no? Nessuno mai parla dell'impatto di queste tecnologie, delle altre tecnologie, ma solo delle povere batterie.
Tra poco andiamo a parlare di bollette, prima però un po' di musica e questa sera cominciamo con Mavis Staple.
You're smiling, shining, beaming like the sunshine, rising, climbing, grinding through the hard times, growing, showing up like you're a star. Cause no matter where you stand today, I hope you know you are, hope you know you're worthy of that smile on your face. Know you're worthy, keep on flowing in your grace. Know you're worthy to take up all that space.
Clima Radio Popolare. Allora, qualche giorno fa EcoClimate ha lanciato l'allarme: il prossimo inverno sarà il più caro di sempre. Stiamo parlando di bollette del gas e di conseguenza anche di bollette dell'elettricità. Noi abbiamo in collegamento con noi per farci spiegare il perché, che cosa succederà, Matteo Leonardi. Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Matteo, in realtà se guardiamo il valore dei prezzi del gas sui mercati internazionali, sì, sono aumentati, ma al momento non sono ancora arrivati ai livelli peggiori del 2022. Perché allora il prossimo inverno sarà più caro di sempre?
Beh, ci sono due motivi. Fondamentalmente il grosso dell'impennata dei prezzi del gas del 22 era stato luglio, agosto e settembre. E poi nuovamente
quindi quando non si usa il riscaldamento,
quando non si usa il riscaldamento, quindi quando i consumi sono proprio molto limitati. C'era poi stata un'ulteriore fiammata durante novembre-dicembre, ma erano intervenuti degli incentivi sostanziosi, delle iniezioni sostanzialmente di denaro pubblico molto sostanzioso che hanno determinato negli anni complessivamente una spesa di oltre 90 miliardi, di cui per il settore domestico mi sembra soltanto per la riduzione dell'IVA un costo di 12-13 miliardi. Questo incentivo, questo sostanzialmente trasferimento del costo dal consumatore allo Stato è stato quello che ha permesso di ridurre le bollette, ma è evidentemente un'operazione non sostenibile nel lungo periodo. Nel dicembre del 22 i risparmi attivati da un lato dagli alti prezzi del gas e dall'altro dal comportamento dei consumatori allarmati dalla comunicazione all'opinione pubblica avevano ridotto significativamente la domanda gas e quindi avevano permesso un abbassamento molto veloce, un ribasso veloce dei prezzi del gas che già su gennaio-febbraio, quindi alla fine della stagione invernale, erano in realtà ai livelli che vediamo oggi, soltanto sui 50 euro megawattora, al quale però si giungeva la forte iniezione di denaro pubblico. Oggi i prezzi sono tornati attorno ai 50, in questi ultimi giorni sono leggermente calati, ma sono ancora prossimi ai 50 euro megawattora e non ci sono né ci possono essere dei sussidi pubblici alle bollette dei consumatori. E questo determina un costo che sarà stimato al 20% superiore alla peggiore stagione di prezzi mai registrata, che era quella del 22, ma l'impatto sui consumatori è più alto quest'anno.
Quindi due anni fa magari abbiamo speso un pochino meno di bollette, ma di quello che avremmo potuto spendere, ma i soldi sono arrivati appunto dallo Stato, che questo significa ovviamente o più tasse o meno servizi, quindi in qualche modo l'abbiamo pagata indirettamente sempre noi.
Abbiamo speso meno anche perché c'è stato un inverno più caldo e perché si sono attivate azioni di risparmio volontarie, cioè certo, del consumo, attivate dal fatto che c'era un allarme. Quest'anno invece i consumi nell'ultima 15 giorni di novembre sono aumentati del 9%.
E quindi intanto diciamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di fare attenzione in questi giorni, nelle prossime settimane, se si riesce a tenere mezzo grado, un grado più bassa la temperatura, meglio, se si riesce a spegnere un'ora prima il riscaldamento, meglio, se magari vi mettete un maglione in più, insomma, poi in qualche modo lo vedrete in bolletta questa situazione. Ma ascolta, ma se la situazione è così drammatica come la dipingi, e io ovviamente mi fido anche perché ho visto i dati, perché non ne parla nessuno? Perché ne parliamo solo noi al Giusto Clima?
Innanzitutto è drammatica rispetto a chi non si può pagare la bolletta. A me sembra che tutta l'informazione che gira attorno alla questione energetica e attorno alla transizione energetica, che poi è un po' la stessa cosa, tutta l'informazione è fortemente indirizzata rispetto agli interessi che ci sono in campo, interessi che nel 22 portavano alla necessità di stare attenti ai consumi, non già per i prezzi finali dei consumatori, ma per assicurare che ci fosse abbastanza gas per poter passare l'inverno, mentre invece oggi l'attenzione rispetto ai rischi dei consumatori e delle famiglie di andare a pagare una bolletta sensibilmente più cara di quella del 22 non è in realtà una cosa che interessa così tanto a chi costruisce l'informazione rispetto all'energia e alla transizione energetica. E questo a mio avviso è molto importante proprio vederlo nel come si viene costruita questa informazione, in cui vi è tanta attenzione rispetto alla sostenibilità sociale della transizione, quindi le difficoltà vere e legittime delle famiglie a minor reddito di riuscire a adeguarsi rispetto alla necessità di una transizione, e lì vi è un grande clamore, una grande concentrazione su questa difficoltà, ma poi in realtà rispetto alla difficoltà di pagare il gas non c'è tanto interesse di comunicarlo.
E insomma, mi fa abbastanza impressione sentirti dire queste cose, perché poi nel dibattito pubblico sembra sempre che le lobby che muovono gli interessi sono quelle appunto delle auto elettriche, no? dei pannelli fotovoltaici, quando in realtà evidentemente è da sempre che chi vende risorse fossili ha anche le leve anche dell'informazione, di una parte importante dell'informazione. Senti, abbiamo già ricordato 2 anni fa la situazione, gli interventi con le risorse pubbliche, gli interventi con il piano di riduzione dei consumi, ma forse c'era anche stata un'occasione importante per alleviare la nostra dipendenza in maniera strutturale, no? La nostra dipendenza dalle risorse fossili e in particolare dal gas. È vero che almeno in parte ci siamo emancipati dal gas russo, non del tutto, ma siamo ancora assolutamente dipendenti dal gas. Abbiamo pure introdotto un ministero della sovranità energetica, ma concretamente in questi 2 anni che cos'è che abbiamo fatto dal punto di vista strutturale e che cosa non abbiamo fatto ancora?
Ma è un po' a macchia di leopardo, è un po' senza una strategia complessiva rispetto all'obiettivo che a mio avviso coincide con l'uscita dalle fonti fossili, cioè la dipendenza da fonti fossili, in particolare dal gas naturale, che espone a volatilità dei prezzi e alle tensioni geopolitiche. Oggi il prezzo del gas è tornato, appunto, abbiamo detto, 50 euro megawattora, che è più del doppio del prezzo normale, tra virgolette, del gas, che è attorno ai 20 euro ed è tre volte e mezza quello che era il periodo pre-crisi, in cui il gas era addirittura attorno ai 12 euro, quindi noi oggi lo paghiamo a 50 euro e più o meno questo è un po' il prezzo a cui ci dobbiamo abituare nei prossimi anni, almeno fino a che le tensioni geopolitiche non si sono riassorbite. Che cosa si è fatto? Probabilmente nel mondo delle rinnovabili e quindi delle installazioni di rinnovabili e di impianti fotovoltaici c'è stata sicuramente un'accelerazione direi fortemente guidata dalla necessità di approvvigionamenti a minor costo di energia da parte di industria, da parte del mercato. Un'accelerazione quindi è data dalla necessità e dalla volontà di investire in una fonte che costa infinitivamente meno della generazione col gas naturale. E questo processo è stato più o meno accompagnato anche da un processo legislativo a favore dello sblocco di certe autorizzazioni, di certi processi di autorizzazioni e anche la creazione di meccanismi specifici per favorire l'installazione di pannelli fotovoltaici nelle imprese. È stato un processo che ha permesso di ritornare su dei tassi di installazione delle fonti rinnovabili allineate a quello che dovrebbero essere i nostri obiettivi di uscita dal gas e di decarbonizzazione dei sistemi energetici. Mentre invece poverissima è stata l'iniziativa legislativa per l'emancipazione delle fossili nel settore privato, quindi quello degli edifici, dove addirittura abbiamo visto lo smantellamento di tutti i sistemi di efficienza energetica per gli edifici privati senza una sostituzione con meccanismi migliorativi, ma soltanto con lo smantellamento di quelli pregressi, che avevano tutti i difetti, tutte le difficoltà, tutte le manchevolezze del caso, ma che almeno erano e c'erano. E direi l'altro grande buco nero è quello della mobilità e quindi questo grossissimo freno sia nel mercato nazionale sia del ruolo dell'Italia che sta svolgendo in Europa per la penetrazione della mobilità elettrica in sostituzione del diesel e della benzina.
Senti, un nostro ascoltatore, Daniele, ci scrive: dovreste informare proprio voi, il passaggio al fotovoltaico e agli impianti pompa di calore non sono così convenienti, perché l'installazione di un impianto e la sua manutenzione, oltre alla durata della vita di un impianto, portano una famiglia a spendere anche di più rispetto a un classico impianto a gas. Allora, non so se tu hai qualcosa da dire, io magari dico 2 cose e poi
sì,
ti lascio la parola.
Prego.
La mia esperienza per i casi che conosco io non è questa. La mia esperienza per i casi che conosco io è di riduzione dei costi in bolletta. Che una pompa di calore costi di più di una caldaia non ci sono dubbi al momento. Non costa di più per tanti motivi, inclusi anche appunto un sistema di incentivazione che fino adesso trattava allo stesso modo le caldaie e le pompe di calore, e un sistema anche degli oneri di sistema, che sono una parte della bolletta elettrica, che fa sì che il risparmio energetico, che indubbiamente c'è, non si traduce in maniera proporzionale in risparmio economico. Quindi ci sono delle scelte molto precise che fanno sì che tutto il risparmio che potrebbe esserci in realtà non c'è, e questo ovviamente è un po' un disastro. Poi ne parleremo più tardi con Davide Sabbadin. Matteo, non so se tu volevi aggiungere qualcosa su questo.
Ma sì, io direi che non c'è da dire se è giusto o sbagliato. Il consumatore finale ha il diritto di dire: secondo me la pompa di calore è più cara della versione che attuale di approvvigionamento a gas, e questo dipende dalle sue valutazioni, ma anche dalla sua percezione dell'onere di un investimento oggi che gli darà un risultato negli anni. Però il problema è proprio un po' questo: è nel momento in cui ci rendiamo conto che noi stiamo bruciando oltre 20 miliardi all'anno di gas naturale, cioè bruciandole, quindi emettendole in atmosfera, con anche dei danni rispetto a questa parte, e stiamo bruciando, trasferendo all'estero 20 miliardi di risorse, ecco, sarebbe proprio opportuno che le policy, le politiche e soprattutto la regolamentazione e le politiche che vanno a costruire i prezzi finali andassero a dare i giusti segnali, in modo tale che il consumatore che ti scrive in realtà si sentisse più motivato nella scelta di una tecnologia efficiente, una tecnologia che mantiene il valore dentro l'abitazione invece che emetterlo in atmosfera. Il non valore, peraltro, il danno.
Senti, ti chiederei un ultimo flash, quindi ti chiederei anche di rispondere sinteticamente con un'ultima domanda. Dal tuo punto di vista, ci sono cose urgenti che possiamo fare come paese per non farci travolgere dagli eventi quest'inverno? Hai parlato, secondo me, molto bene delle cose che possiamo fare in maniera, diciamo così, strutturale. Ci sono cose che potremmo fare a breve, se solo si svegliasse il ministro?
Recuperare la volontà politica, la determinazione e la responsabilità rispetto a una sfida che è globale, che è quella della decarbonizzazione, ma che è anche quella della sicurezza e quella della necessità di uscire dalle fonti fossili e di andare alle fonti rinnovabili. Ci sono tutti i fondamentali economici, ci sono tutte le tecnologie, non ci sono gli interessi e non c'è la volontà politica che è alimentata da quegli interessi.
Grazie Matteo Leonardi. Questo non è stato un grande anno, diciamo così, per chi si occupa di politiche della decarbonizzazione. Ci sono stati tanti appuntamenti mancati, anche appuntamenti elettorali che sono andati in un altro senso. Speriamo che l'anno prossimo vada meglio. Matteo di EcoClimate, ti ringraziamo, buon lavoro a te e a tutto EcoClimate, che è sempre un punto di riferimento.
Grazie
prezioso.
Grazie a voi e buon anno.
Ciao, grazie.
Ciao.
Now I let go everything that I've known. Let it go out, let it roll out with the tide. I can't think of a thing that hasn't been shot through with pain. Like a nightingale sung in the dead of the night. Goodbye, so long, farewell, all I'll be. I was told. Watch them wither, watch them scatter with the wind. I can't think of a thing that hasn't been born of a dream. Like a love supreme, like a circle unbroken. Goodbye, so long, farewell, all I fear.
The Returner, Alison Russell, ci accompagna la nostra rubrica Storie Estreme a cura di Sara Milanese.
Storie Estreme, frammenti di un mondo che cambia.
Rewilding è un termine inglese che indica il recupero di aree selvatiche nelle quali reintrodurre specie quasi estinte, ricostruendone così l'habitat e contemporaneamente riducendo la presenza dell'uomo. Si tratta di un movimento che comincia a diffondersi in varie zone d'Europa, recuperando il messaggio più profondo del Green Deal. Il ripristino delle foreste originarie contribuisce alla lotta ai cambiamenti climatici, rimuovendo infatti l'anidride carbonica dall'atmosfera e sostenendo gli habitat naturali. Secondo l'ultimo rapporto di State of Nature, la Gran Bretagna è uno dei paesi più poveri di natura al mondo e si colloca nell'ultimo 25% dei paesi a livello globale. La causa è da ricercarsi nell'agricoltura intensiva e nell'alterazione del clima, che hanno un forte impatto sulla biodiversità. Non è forse un caso, quindi, che il rewilding qui abbia preso piede, soprattutto in Scozia e Galles. Questi due paesi infatti hanno lanciato importanti campagne nazionali di crowdfunding, chiedendo pubblicamente anche il sostegno delle istituzioni. In Galles il principale obiettivo del rewilding è riportare al suo antico splendore la foresta pluviale celtica nell'estremo sud-ovest del paese. Il progetto, che concretamente partirà tra pochissimo, nel 2025, prevede di realizzare il maggior ripristino della foresta pluviale nel Regno Unito. Un tempo in Gran Bretagna le foreste pluviali, caratterizzate cioè da abbondanti precipitazioni, un elevato tasso di umidità e una bassa variazione annuale della temperatura, si estendevano su ampie zone della fascia costiera occidentale. Ma gran parte di questi preziosi habitat sono stati persi per la deforestazione e ora ricoprono solamente l'1% dell'intero territorio. Al momento in Galles la zona presa in considerazione per la rigenerazione forestale è di circa 59 ettari, in gran parte composta da praterie pascolate da pecore con un basso livello di biodiversità. Il progetto gallese vuole combinare piantumazioni di alberi autoctoni, anche recuperando specie antiche, con la rigenerazione naturale dell'ecosistema, che prevede, a fianco dei nuovi boschi di latifoglie come querce, tigli e sorbi, il mantenimento e il ripristino delle aree umide. La sfida, come spesso raccontiamo, è anche quella di coinvolgere le comunità locali e fare in modo che la lotta ai cambiamenti climatici sia anche economicamente sostenibile. Per questo il progetto di Rewilding in Galles prevede iniziative di volontariato, ma anche opportunità di istruzione e di impiego, soprattutto nel monitoraggio della fauna locale, ma anche con la costruzione di una pista ciclabile e di sentieri escursionistici attraverso la foresta, di opportunità nel turismo. In Scozia, dove negli ultimi 40 anni la biodiversità è calata quasi del 50%, oggi il rewilding è sostenuto da una coalizione di oltre 20 organizzazioni sotto la Scottish Rewilding Alliance, che ha un fortissimo sostegno dell'opinione pubblica e anche delle istituzioni. In tutto il paese sono già attivi oltre 150 progetti, alcuni che si possono già definire dei successi. A nord di Perth, in un'area di 90 acri, Le popolazioni di insetti impollinatori sono aumentate di oltre 100 volte in 2 anni. Un altro progetto ha permesso allo scoiattolo rosso di uscire dalle specie in via d'estinzione. In altre aree ancora si registra un aumento della popolazione di salmoni di fiume, della fauna aviaria dei boschi, di farfalle rare e persino di martore. La Scottish Rewilding Alliance lo dice chiaramente, il suo obiettivo è di rendere la Scozia il primo paese rinaturalizzato al mondo.
Grazie mille, grazie Sara Milanese per questa nuova puntata di Storie Estreme. E allora voltiamo pagina e andiamo a parlare di un nuovo libro appena uscito, il nuovo libro di Letizia Palmisano, che è una fiaba, si intitola Il Rigiocattolo ed è pubblicata da Edizioni Città Nuova. Letizia ne ha parlato con la nostra Marianna Usuelli.
Ciao Letizia, allora l'ultima volta che ci siamo sentite eri uscita con il tuo libro 7 vite come i gatti, in cui raccontavi alcuni progetti interessanti di economia circolare in giro per l'Italia. E l'idea del rigiocattolo ti era venuta già scrivendo il libro precedente, quindi?
Ciao a tutti, l'idea del rigiocattolo è nata quando il libro era già uscita, perché ho raccolto in 7 vite come gatti una serie di storie virtuose, fantastiche, che se messe assieme disegnano un'Italia dell'economia circolare, di chi queste cose le fa. L'unico difetto è che sono magari sparpagliate e poche e dovrebbero essere prese a esempio. Il rigiocattolo nasce proprio perché una delle storie che racconta 7 vite come gatti è Rigiocattolo di Campobasso, questo luogo magico dove volontari da 10 anni si occupano di ridare una nuova vita riparando giocattoli. Una storia talmente bella che l'ho raccontata dal punto di vista degli adulti, dei bambini, ma a un certo punto mi sono chiesta, e se fossero i giocattoli a parlarne?
E ci puoi rivelare qualcosa in più sulla storia?
Certo. Quello che racconto è che ci sono questi 3 giocattoli, l'orsetto di peluche Bruno, la pianola Nola e Tuffolino con furgoncino, che un giorno si conoscono sul bancone del rigiocattolo. Sono preoccupati perché i loro amici bambini li hanno lasciati e non sanno perché stanno lì, anzi hanno un po' paura di pinze, cacciavidi e quello che vedono intorno. Vedendoli così preoccupati si avvicina un robottino, Milo, che non ce la fa a tenere il segreto e dice che quel luogo è magico, è un posto dove persone come Daniele e gli altri volontari potranno dar loro una seconda vita. Così finisce un po' la prima giornata e la seconda, la fiaba continua.
Senti, di solito spesso purtroppo i libri per bambini vengono considerati, diciamo, una letteratura di seconda categoria, quando invece spesso questi libri sono fondamentali perché educano le nuove generazioni a non ripetere gli stessi errori che abbiamo commesso noi, e poi in realtà spesso sono rivolti anche agli adulti.
Assolutamente, io il libro l'ho scritto pensando ai bambini, ma anche sperando che venga letto assieme ai genitori, ma poi c'è anche molto di più, nel senso che negli ultimi anni ho visto nascere dei libri per bambini molto interessanti dal punto di vista ambientale, però ce ne sono pochi dedicati all'economia circolare. Io volevo una fiaba che è per tutti, ma che avesse un cuore verde, che spiegasse cos'è il riuso, cos'è la riparazione e raccontasse anche, per quanto in maniera fantasiosa, una piccola grande realtà come rigiocattolo.
E anche quest'anno arriviamo a pochissimi giorni dalla fine dell'anno senza avere certezze rispetto al destino delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di efficienza energetica negli edifici. Abbiamo ora un testo che sarà effettivamente testo di legge solo quando sarà approvato sia dalla Camera sia dal Senato, ma intanto possiamo cominciare a dire delle cose. Abbiamo in collegamento con noi Davide Sabbadin di European Environmental Bureau, benvenuto.
Grazie mille e una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Ben ritrovato Davide. Senti, rispetto alle discussioni degli ultimi mesi, un elemento di dubbio riguardava le caldaie a gas. Secondo la direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici non dovrebbero più essere sovvenzionate dal 2025, ma in molti si sono battuti perché questo non avvenisse e quindi continuassero le detrazioni anche sulle caldaie a gas. A che punto siamo?
Ma diciamo proprio a notizia di questi giorni di stampa che è passato un emendamento, c'erano diversi emendamenti appunto sia della maggioranza che dell'opposizione per cercare di evitare questa cosa, per evitare una figuraccia e anche una possibile infrazione comunitaria, quindi con costi importanti per la collettività pubblica, la collettività. Che erano stati depositati in discussione in Parlamento ed è stato effettivamente approvato un emendamento che impedisce la possibilità di finanziare le caldaie a partire dal 1 gennaio 2025, per cui solo sistemi di riscaldamento che usino almeno in parte energie rinnovabili potranno essere finanziabili.
Allora, secondo lo scenario net zero 2050 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è quello compatibile appunto con gli obiettivi di Parigi, il famoso grado e mezzo, lì dentro si diceva se vogliamo arrivare a, appunto, a emissioni nette zero al 2050 dovremmo eliminare dal mercato le caldaie a gas già dal 2025, quindi eliminare dal mercato. Qua invece addirittura stavamo discutendo se metterci del denaro pubblico come incentivo, no? Ad esempio Assotermica si è spesa molto su questo. E qual era il principio secondo cui pretendeva di continuare in questo senso?
Ma guarda, Assotermica, che rappresenta i produttori di tecnologie, diciamo, sia di pompe di calore, quindi le future tecnologie, ma che anche di, soprattutto di caldaie a gas, porta avanti un percorso, diciamo, tecnologico e di richiesta di rivendicazione normativa che è un po' simile a quello delle auto a scoppio, per capirci. L'Italia in questa continua la sua tradizione di andare un po' contro la tendenza un po' di tutto il resto d'Europa, quindi continua a dire che si può fare la decarbonizzazione anche con combustione, con tecnologia a combustione, puntando su un futuro in cui ci sarà disponibilità di biogas e di idrogeno ampiamente sulla rete. Futuro molto poco realistico e che al momento non esiste assolutamente, ma che continua a venire presentato come imminente, quindi domani avremo il biogas, dovremo avere l'idrogeno, le caldaie pronte per l'idrogeno. In realtà si tratta, a nostro modo di vedere, di una tattica dilatoria per continuare a vendere il gas, e a questa tattica a un certo punto la Commissione europea non ha più abboccato. E quindi di fatto l'Italia si trova da sola in questa condizione, in questa posizione, o quasi da sola, è seguita solo dai paesi più, diciamo, che non hanno produzione tecnologica, che sono anche forse un po' più arretrati dal punto di vista del cambio tecnologico, che sono i paesi dell'Europa dell'Est di più recente entrata nell'Unione Europea. Va ricordato, è fatto bene a parlare di fondi pubblici, perché una recente ricerca di Legambiente ha fatto un po' i conti, diciamo, rispetto a tutti i vari bonus in campo nel nostro paese negli ultimi anni, e nell'ultimo anno in cui abbiamo i dati completi di tutti i vari, appunto, tipologie di sussidi che lo Stato ha dato alle caldaie a gas, il dato totale assomma a 4 miliardi e 200 milioni di euro in un solo anno, quindi stiamo parlando di cifre veramente, veramente imponenti, che andavano appunto a finanziare tecnologie che sono in tutto e per tutto un problema per il clima, e adesso speriamo invece vadano a finanziare invece delle soluzioni per il clima.
Certo, il problema è doppio, perché da una parte li finanziamo nei costi di installazione, dall'altra li finanziamo con degli oneri di sistema che sono più bassi, perché lo stesso metro cubo di gas, se lo bruciamo nella nostra caldaia di casa, ci paghiamo meno oneri, e se lo bruciamo nella centrale elettrica con cui produciamo l'elettricità, con cui alimentiamo la pompa di calore, paghiamo molti più oneri, e questo è assolutamente il contrario di quello che dovremmo fare. In parte rispondiamo anche alle domande che ci sono arrivate da alcuni ascoltatori che dicono che le pompe di calore costano di più in Italia, sia come acquisto e poi addirittura i risparmi potrebbero non essere sufficienti a rientrare dell'extra costo iniziale. È così, può essere così, ovviamente dipende molto da caso a caso, ma è così perché ci sono delle scelte molto precise su questo, non perché è così nel non sta scritto così nelle stelle, mettiamola così. Allora, ricordiamo un po', appunto, visto che non ci saranno più gli incentivi sulle caldaie a gas, c'è stato un regolamento molto chiaro della Commissione Europea pubblicato a ottobre su che cosa non è incentivabile. Allora, quali sono le tecnologie che rimangono disponibili tra quelle incentivabili?
Rimangono, diciamo, incentivabili un'altra tecnologia su cui l'Italia ha puntato molto, che sono le tecnologie ibride, ovvero sia tecnologie in cui tu abbini una caldaia classica con una fonte rinnovabile, che può essere solare termico, ma in maniera più importante per la Commissione Europea, che addirittura ne ha parlato appunto nella norma di definizione, la abbini con una pompa di calore. Esistono molte unità che nascono già così in fabbrica, quindi sono già una micro pompa di calore e una micro caldaia insieme a una centralina, e che in qualche maniera, diciamo, sono pensate per avvicinare al concetto di pompa di calore chi proprio non vuole lasciare la caldaia o si trova in abitazioni per cui è sconsigliato l'uso delle pompe di calore. In realtà queste tecnologie potranno essere incentivate, ma solo nella quota parte che riguarda la pompa di calore, cioè una quota parte di energia rinnovabile. La quota parte dell'energia fossile rimarrà non incentivabile dallo Stato. Questo è un tema molto importante. In più, le pompe di calore ibride o caldaie ibride, a seconda di come si vogliono vedere, dovranno contenere una quota rilevante, considerevole, c'è scritto nel testo, anche se considerevole poi viene lasciato nella definizione allo Stato membro, ecco, considerevole di energia rinnovabile. Allora, questo considerevole, in realtà, se uno va a vedersi bene il dettaglio, ci sono alcuni punti in cui si parla di almeno il 50%. Non è vincolante perché poi alla fine lo Stato membro potrà decidere quanto fare, però nell'effetto pratico è interesse dello Stato membro dare una definizione di questo considerevole alta, perché più bassa è questa percentuale di energia rinnovabile e più bassa sarà la possibilità di contribuire finanziariamente con un sussidio, quindi anche più bassa la possibilità che poi il cittadino vada ad acquistare e installare questa tecnologia. Quindi è un po' un sistema normativo che spinge verso delle tecnologie che siano un po' più basate sull'energia rinnovabile. Esiste naturalmente, perché sotto la forte spinta appunto di chi si occupa di produrre e vendere caldaie, anche la possibilità di installare caldaie a idrogeno, però non devono essere delle false promesse, cioè devono essere caldaie a idrogeno che al giorno di installazione funzionano in una rete dove scorre solamente idrogeno rinnovabile naturalmente. Quindi se in condizioni in cui si ha, per esempio, in questo momento non esistono in Italia, ma in condizioni che in alcuni paesi ci sono in fase di test, piccole reti di distribuzione in cui si produce l'idrogeno localmente e viene distribuito in piccole reti localmente, lì si può installare e si può in quel caso lì appunto anche incentivare l'installazione della caldaia a idrogeno rinnovabile, però appunto fino al giorno 1, altrimenti non vale l'idea di dire ti vendo una caldaia a idrogeno, potenzialmente funziona a idrogeno, cosiddette hydrogen ready, vedrai che tra qualche anno poi ci mettiamo l'idrogeno nella rete e tu intanto prendi la caldaia e ti do incentivo. Questa cosa non si può fare, è proibita esclusivamente, è proprio molto chiaramente, e quindi in qualche maniera si accetta anche la proposta italiana di andare verso l'idrogeno, ma senza trucchi.
Tra l'altro, qualche giorno fa mi è capitato che mi chiedessero quando avremo le caldaie a idrogeno a casa, e io ho risposto spero mai, perché è veramente un salasso dal punto di vista proprio energetico, certo. Andare a produrre idrogeno con le fonti rinnovabili, portarcelo a casa e poi bruciarlo, è veramente sarebbe un po' come alimentare il camino con delle banconote, no? È chiaro che si può fare, sì, si possono bruciare soldi per riscaldarci, certo. Però forse non è la cosa più interessante. Senti, questo capitolo fa parte del discorso relativo alla direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, che è stata usata tantissimo in campagna elettorale per le europee come spauracchio. Ancora adesso io ho sentito parlare di assemblee condominiali in cui l'amministratore arriva e dice: ah, adesso dovremo fare questo. Ma ci spieghi questa cosa dell'obbligo di intervenire sugli edifici meno efficienti? Come funziona? In capo a chi è la responsabilità? No? C'è questa comunicazione che passa che tutto è in capo al singolo cittadino, ma è proprio così? Hai 2 minuti per dircelo.
Guarda, allora, no, non è così, nel senso che intanto la legge prevede, la direttiva prevede alcune modalità di finanziamento che erano molto importanti, funzionava con una leva sui mutui, il rifinanziamento dei mutui, che sono state molto anacquate a causa delle richieste degli stati membri, quindi sono stati gli stati membri, i governi, a dire no, i soldi non ce li mettere in quella maniera. Poi comunque ci sono tutta una serie di fonti di finanziamento che arriveranno molto ingenti a partire dal 2026 e che riguardano poi il cosiddetto ETS2, il Social Recovery Fund, insomma dei fondi europei importanti, però in realtà l'implementazione di questa norma starà in capo agli stati membri, che hanno 2 anni per appunto implementare la direttiva e l'altro elemento importante è che si tratterà di andare a intervenire in maniera molto graduale sugli edifici di minore qualità energetica, quindi quelli che hanno più bisogno di efficientamento energetico, dove il proprietario avrà un beneficio importante dalla propria efficientamento, ma anche lì con fondi destinati appositamente dall'Unione Europea e dallo Stato membro. Certo, se l'Italia non fa niente, non mette un euro, non va a prendersi i soldi in Europa e ti rende difficile fare la cosa, è chiaro che ti rende la vita un po' più difficile e a quel punto lì non riusciremo a raggiungere gli obiettivi, certo, che altri paesi invece si porranno. Ma insomma,
è il governo che ci deve mettere nelle condizioni di soddisfare questo obbligo e non siamo noi.
Esatto.
Grazie Davide Sabbadin, tra l'altro tu sei un italiano all'estero, sei sicuramente interessato anche all'argomento dell'ultimo contributo che abbiamo per questa puntata, perché si parla di treni notturni che attraversano l'Europa con questa iniziativa che si chiama Back on Track. Intanto ti salutiamo Davide e tanti auguri anche a te e di buon anno lì a Bruxelles. Poi magari ci risentiremo per capire che aria tira dalle tue parti.
Molto volentieri, auguri a tutti gli ascoltatori e anche a voi della trasmissione.
Ciao.
Grazie, allora ci andiamo ad ascoltare che cos'è questa Back on Track.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono qui per parlarvi di treni notturni e di come possiamo migliorarli nel nostro paese. Parliamo di un tema importante che ha le potenzialità per trasformare il futuro della mobilità in Europa. Mi presento, mi chiamo Giovanni Antoniazzi, ho 26 anni e vivo ad Amsterdam. Ho studiato mobilità sostenibile e di recente mi sono appassionato ai viaggi in treno. Da Vicenza, la provincia dove sono cresciuto, ho raggiunto molti angoli d'Europa, dalla Lapponia ai paesi baltici. Sono consapevole che, allo stato attuale, questo tipo di viaggi richieda molto tempo e, se invece di dormire su un materassino a casa di amici come ho fatto io, prenotate un hotel, anche molti soldi. Mi sento privilegiato a poter fare queste esperienze e vorrei che queste fossero accessibili a un numero più ampio possibile di persone. Sono convinto che molti giovani come me potrebbero abbandonare i weekend a 4 giorni in qualche città europea viaggiando con Ryanair se solo provassero l'esperienza di viaggiare in treno. Da qualche mese mi sono unito a Back on Track Europe, un network di attivisti che lavorano insieme per rilanciare i treni notturni in Europa. Perché? Perché i treni notturni sono il mezzo di trasporto più ecologico, l'unico in grado di competere con i voli su tratte da 500 a 3500 km. I treni notturni emettono 28 volte meno CO2 rispetto agli aerei. È un dato che fa riflettere. L'aviazione, anche con tutti i discorsi su carburanti sostenibili e idrogeno, non ha un piano concreto per decarbonizzarsi. Il nostro obiettivo a lungo termine è chiaro. Vogliamo una rete europea di treni notturni che sia sostenibile, economica e facile da usare. Se volete saperne di più, vi invito a leggere il nostro position paper disponibile sul sito di backontrack.eu. Trenitalia opera 24 treni notturni al giorno. Non sono pochi, ma nessuno di questi è internazionale. Come mai? Altri paesi, come l'Austria, stanno facendo di più. Le ferrovie OBB offrono il servizio Nightjet in tutta Europa, che collega anche Vienna a Roma e La Spezia. L'Italia ha visto in passato servizi notturni internazionali come il Tello Venezia-Parigi, interrotto nel 2020 e mai più ripartito. È un peccato. Noi di Back on Track Italia ci battiamo per il ripristino di questi collegamenti e per costruire una rete che colleghi meglio l'Italia con il resto d'Europa. In Italia stiamo costruendo un movimento. Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica e lavorare insieme agli altri gruppi nazionali a livello europeo. È un progetto ambizioso ma fondamentale. Il 6 febbraio vi invitiamo a Venezia e Santa Lucia per un evento speciale. Un flash mob per celebrare l'arrivo del nuovo treno notturno Bruxelles-Venezia, operato da European Sleeper. Invito chiunque fosse interessato a unirsi a Back on Track Italia. Potete seguire le ultime news sul nostro profilo Blue Sky e, se siete interessati a partecipare attivamente, compilate il form sulla nostra pagina web.
Grazie, grazie a Giovanni Antoniazzi che ci ha presentato Back on Track e che ci fa finire questa puntata,
che è l'ultima dell'anno. Ci risvediamo, ci risentiamo l'8 gennaio.
Esatto,
se vi muovete in queste vacanze e potete farlo in treno, bene, se no insomma, con quello che potete
andare alla Spezia,
godetevele queste vacanze.
Buone vacanze, sì, il 25 non ci sentiamo naturalmente, l'1 non ci sentiamo, e allora buon divertimento.
Quest'anno
casca male o casca bene, a seconda dei punti di vista. Ci risentiamo nel 2025, buon fine di 2024, si può già dire? Sì, dai, è il 18.
Se non lo diciamo adesso...
tu dici, se non lo diciamo adesso non lo diciamo più, quindi buon anno. Fa strano il 18 di dicembre.
Lo so.
Fa un po' strano. Va bene, grazie a Sara Milanese e Marianna Usuelli in redazione. Buon anno Gianluca Ruggeri.
E buon anno Elena Mordiglia.
Evviva, ciao.
Ciao.